Molti mammiferi hanno raggiunto in questo modo isole emblematiche come il Madagascar. Erano gli antenati di animali come i lemuri, creature endemiche che popolano tutt'oggi le giungle dell'isola. Ci sono voluti milioni di anni perché queste specie si sviluppassero nelle forme attuali. Molte isole presentano barriere naturali insormontabili per la maggior parte degli animali. Enormi distanze dalla terraferma, temperature estreme, terreni impervi o deserti cocenti sono ostacoli che hanno tenuto alla larga gli intrusi provenienti dai continenti. Animali abituati a una competizione spietata, capaci di causare danni irreparabili ai delicati ecosistemi insulari. L'evoluzione continentale però a un certo punto ha prodotto una specie in grado di scavalcare tutte le barriere. Una creatura capace, grazie allo straordinario sviluppo intellettivo, di adattarsi in poco tempo a ogni ambiente. Una specie dall'insaziabile brama di conquista. L'uomo. Il suo sviluppo tecnico e culturale è stato il fattore decisivo per la fine dell'isolamento in ogni angolo del pianeta. Una volta in grado di attraversare gli oceani con una certa sicurezza, la necessità di conquistare nuove terre e risorse ha spinto l'uomo a viaggiare senza tregua in ogni parte del mondo. Le isole sperdute, rimaste fino ad allora completamente tagliate fuori dal resto del pianeta, cambiarono per sempre. Il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Con la sua illimitata capacità di alterare l'ambiente, l'uomo si è insediato ovunque e ha cominciato a manipolare la natura per trarne i massimi benefici. Inoltre, i primi colonizzatori si portarono dietro piante per nutrirsi e animali domestici per compagnia, che in breve tempo si adattarono e invasero a loro volta le nuove terre. Sull'isola Hispaniola, nell'arcipelago delle Galapagos, è appena iniziato il periodo dell'accoppiamento per una specie endemica di albatros. Le coppie si corteggiano e i maschi competono per la conquista delle femmine in un modo elegante e tutt'altro che sanguinario. Il migliore avrà diritto a riprodursi e durante tutto lo scontro nessuno si farà male. Il corteggiamento avviene all'interno della grande colonia, quindi non è raro che un terzo contendente prenda parte al balletto. Alla fine, la femmina sceglie il maschio che ha dato prova di maggior vitalità e vigore. In altre parole, il miglior ballerino. Dopo che si è formata la coppia, che durerà per tutta la vita, la femmina depone le uova in un nido costruito sul terreno. Data la scarsa presenza di predatori, molti uccelli costruiscono il loro nido al suolo perché c'è maggiore abbondanza di cibo, si è riparati dal vento ed è più facile da raggiungere per prendersi cura delle uova. Questa femmina di albatros lascia il nido e vola verso le acque del Pacifico in cerca di cibo. L'assenza di predatori consente agli uccelli di abbandonare il nido per brevi periodi, una cosa che sulla terraferma non si potrebbe fare con tanta leggerezza. Questo uccello è riuscito a trovare solo un uovo rotto e dovrà accontentarsi. Anche altri piccoli animali dell'isola rubano le uova, ma in genere i nidi a terra sono al sicuro. L'arrivo dei navigatori europei alle Galapagos ha costituito un doppio attacco. Da una parte, cacciarono moltissimi animali nativi per mangiarli, e dall'altra, introdussero il loro bestiame, le piante e gli animali domestici. I nuovi animali entrarono in competizione con la fauna endemica. Le capre, portate qui affinché i navigatori avessero sempre carne fresca a disposizione, sterminarono numerose specie locali di piante e si moltiplicarono al punto che divennero pericolosamente infestanti. Oltre alle capre, giunsero cani, gatti e maiali che si diffusero rapidamente. Tutti animali che non si fanno alcuno scrupolo a saccheggiare i nidi costruiti al suolo. Gli stessi navigatori che portarono cani, gatti, maiali e capre su queste isole banchettarono a spese della fauna endemica. In particolare erano molto apprezzate le testuggini giganti delle Galapagos. La loro carne non era apprezzata solo per il sapore e il valore nutritivo, ma soprattutto perché poteva essere mantenuta fresca per lunghi periodi di tempo. In effetti, veniva conservata viva. Questi giganti, infatti, riescono a sopravvivere per mesi a bordo di una nave, costituendo una preziosa risorsa alimentare durante i lunghi viaggi. E furono catturate a migliaia su tutte le isole dell'arcipelago, causando l'estinzione di diverse sottospecie. E qui ritorniamo alla tragica storia di George, il solitario. Questo enorme e sfortunato animale vive sull'isola Pinta, dove tutte le altre testuggini sono morte a causa degli uomini. George è rimasto solo ed è l'ultimo rappresentante della linea evolutiva dell'isola. Ormai George ha circa 70 anni ed è ancora single. Ha ancora molti anni davanti a sé, ma senza una compagna la sua sottospecie è destinata a scomparire. Ovunque l'uomo sia andato, ha sempre provocato drastici cambiamenti. Anche gli aborigeni, i primi invasori del continente australiano, hanno alterato la terra piantando raccolti, tagliando alberi, bruciando le foreste e cacciando. Non c'è dubbio sul fatto che il paesaggio australiano cambiò drasticamente dopo il loro arrivo. Come gli europei, anche loro si portarono dietro animali addomesticati. Questo è un dingo. È un discendente dei cani primitivi portati dagli aborigeni che lentamente divennero selvatici. Quando i dingo arrivarono in Australia non c'era sul continente nessun euterio. Gli euteri sono i mammiferi più evoluti, cioè quelli che danno alla luce la prole solo dopo che l'embrione è completamente sviluppato. Sull'isola erano presenti solo alcuni predatori marsupiali, come il tilacino, la cui competizione con i cani si risolse in una terribile disfatta. Dopo 50 milioni di anni di isolamento, questa terra era dominata dai dingo, che presto si trovarono all'apice della catena alimentare. Erano i cacciatori più temibili di questo sconfinato territorio del sud, e come gli uomini con cui arrivarono, erano in grado di uccidere e mangiare tutte le altre specie. Quando una nuova ondata di uomini arrivò in Australia, più di 60.000 anni dopo, sia gli aborigeni che i dingo erano ormai parte integrante dell'ambiente naturale dell'isola. Questi nuovi intrusi provenivano dalla lontana Europa, erano meglio preparati e di natura più aggressiva rispetto ai precedenti. Per i nuovi coloni l'ambiente naturale era un ostacolo da superare e un nemico da sconfiggere. Con il tempo, inesorabilmente, la ricchezza e la tecnologia ebbero il sopravvento. Arrivarono pronti a conquistare una terra incognita e molte delle specie australiane, compresi gli aborigeni e i dingo, ne pagarono le conseguenze. Luoghi rimasti intatti per milioni di anni vennero contaminati uno dopo l'altro. Solo gli abissi degli oceani, le montagne più alte e fredde e gli sterili deserti hanno finora resistito all'insaziabile brama di conquista dell'uomo. Purtroppo però, la corsa verso questi luoghi completamente inospitali è tutt'altro che finita. Come nessun altro animale, l'uomo si è dimostrato capace di adattarsi a ogni tipo di clima. Non importa quanto freddi o caldi siano i luoghi che esplora, il suo irresistibile bisogno di conquistare nuovi orizzonti lo spinge continuamente verso sfide sempre più difficili. Siamo diventati i più nocivi invasori della storia del pianeta, compromettendo ogni ecosistema e essere vivente della Terra, compresa la nostra stessa specie. Questi sono i pigmei Baka, una tribù isolata che vive nelle più impenetrabili giungle del Camerun. Sono i discendenti delle tribù che scamparono alla ferocia delle popolazioni del nord, più forti e organizzate. In passato, a causa di numerosi scontri, i primi pigmei fuggirono nella giungla dove nessuno osò seguirli. Questi uomini piccoli e sfuggenti iniziarono ad adattarsi a vivere nel microcosmo del bacino del fiume Congo. Oggi si può dire che i pigmei sono parte integrante delle giungle equatoriali africane. Nessun altro popolo è in grado di sfruttare, leggere e interpretare la foresta pluviale come questi piccoli uomini della giungla. Nonostante le loro dimensioni, i pigmei riuscirono a cacciare ogni specie presente nella foresta, a creare medicinali utilizzando alberi e piante, a riconoscere frutta e verdure commestibili, a raccogliere i prodotti dell'attività degli insetti, come il miele, un elemento fondamentale alla loro dieta. Ci vollero diversi secoli di duro lavoro perché questi minuti abitanti della giungla riuscissero a integrarsi perfettamente con l'ambiente circostante. Il loro stile di vita nomade di cacciatori e raccoglitori gli ha consentito di sfruttare al massimo le risorse della natura. La giungla non venne alterata solo perché i pigmei seppero sempre limitarsi, prendendo solo lo stretto indispensabile a sopravvivere. Come tutti gli altri abitanti della foresta pluviale, sfruttarono la natura in un modo che oggi definiremmo sostenibile. Un'esistenza dura, una vita in cui la competizione diretta è assente. Il loro isolamento nei meandri della foresta è sempre stato il loro alleato più prezioso. Almeno fino a quando non entrarono in scena i primi uomini provenienti dal mondo esterno. La tecnologia ha permesso ai popoli più sviluppati di superare tutti quegli ostacoli che avevano tenuto isolato per tanto tempo il mondo dei pigmei. Le nuove generazioni sono sempre più affascinate dalla tecnologia e dal progresso, e le grandi macchine dell'uomo bianco costituiscono per loro una grande attrazione. Molti giovani Baka non vogliono più vivere nella foresta e trascurano le conoscenze ancestrali dei loro padri, contribuendo così alla scomparsa di un'antica cultura. Questo è esattamente ciò che sta avvenendo anche in tutte le altre culture tribali del mondo. Tutti questi universi scompaiono di giorno in giorno, inghiottiti dall'inarrestabile processo di globalizzazione che tende a omologare tutti a un unico modo di vedere la vita e a un solo sistema per viverla. Il cambiamento climatico colpisce l'intero pianeta e sconvolgerà l'esistenza di tutte le creature che lo popolano. Come se non bastasse, l'uomo, cioè colui che ha provocato questo disastro, può concedersi il lusso di tenersi alla larga dalle zone che più ne risentono, mentre le piante e gli animali non possono scegliere il luogo in cui vivere. Le azioni che compiamo nelle nostre città, nei nostri paesi sviluppati e prosperosi, si ripercuotono anche a migliaia di chilometri di distanza. Non è più un problema che riguarda solo alcune creature. Ormai è una questione che riguarda le piante, l'acqua, l'aria e il cibo. Per spogliare Madre Natura di tutte le sue risorse, abbiamo azionato gli ingranaggi di un meccanismo che conosciamo a malapena. E adesso, per la prima volta dalla sua creazione, il mondo si trova in serio pericolo. L'uomo sta rischiando seriamente di perdere la sua unica, vera casa. La Terra.